We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltre Lago e bentornati alla nostra sestante che oggi insieme al mitico Franco Iappelli, buongiorno Franco, è piena di notizie. Buongiorno Franco.
Grazie del mitico, buongiorno a tutti voi.
Di solito i miti sono morti, quindi grattati.
sì, no, per carità.
Allora, oggi come dire abbiamo una messe di notizie abbastanza importanti che cercheremo di dipanare, ma lo cerchiamo di dipanare perché poi in realtà vogliamo parlare di una notizia importantissima che in realtà ci farà molto divertire e che riguarda quello che sta succedendo all'interno del centrodestra, perché ieri noi non c'eravamo in trasmissione, eravamo in altre faccende affaccendati, ma soprattutto eravamo a raccogliere messe di notizie nei luoghi dove queste vengono
nascono.
E quindi da lì poi abbiamo visto anche come le hanno trattate i giornali oggi, e effettivamente ci sono delle cose che stimolano la nostra memoria e i nostri ricordi, non è vero Franco? Perché stiamo parlando della fiamma tricolore all'interno del simbolo di Fratelli d'Italia, ma andiamo con ordine,
sì,
perché
è notizie che titillano,
che titillano, titillano
la nostra vis polemica,
la nostra vis polemica. E adesso andiamo prima di tutto a leggere le pagine dei giornali, perché ovviamente Corriere della Sera, Russia USA sale la tensione, e anche lì ci sarà da arare. Non una polemica, ma insomma di cercare di capire che cosa sta succedendo, soprattutto sul fronte americano, e quello che sta facendo Joe Biden riguardo alla via libera, per esempio, all'utilizzazione di un tipo di arma, che nel caso specifico si tratta di delle mine antiuomo, che notoriamente sono considerate un top dal punto di vista della ferocia del combattimento,
della crudeltà.
Ecco, crudeltà anche un po' gratuita, se vogliamo. Repubblica, gratuita lo dico io, ma insomma si sa che durante una guerra la gratuità
ricordi la grande campagna che fece la principessa Diana proprio su questa storia delle mine antiuomo.
Ma certamente stiamo
lasciamo
parlando.
Perdere poi se, come si dice, era una forma di pubblicità della monarchia britannica o meno, però il problema esiste, esiste in tutto il mondo dove c'è stato un conflitto.
Ma certo, questo è senz'altro è vero, ma una cosa è che noi non riusciamo a comprendere come un presidente degli Stati Uniti, che ormai è alla fine del mandato, mancano 40 giorni sostanzialmente alla fine del mandato di Biden, possa fare questo tipo di operazione estremamente estremamente potente.
Nei confronti del Cremlino, vorrei dire, è volontariamente urticante, cosa di una provocazione, poi tra parentesi di una scorrettezza, visto che oramai è, come si può dire, in pole position per l'uscita. Insomma,
ma, tra l'altro,
sembra...
parentesi, voglio dire, l'Ucraina in questo momento non gode di, diciamo, le sue truppe stanno soffrendo parecchio, ma, nel Donbass, eccetera, per cui è una situazione
complessa. Visto che abbiamo citato i giornali, oggi c'è un sondaggio, mi sembra sulla stampa, non vorrei cosa, ma non è quello il problema. Il problema è che questo sondaggio dice che oramai la maggioranza degli ucraini è favorevole alla pace, alla tregua, alla cosa, basta che finisce, mentre all'inizio la maggioranza era per resistere all'invasione, per qui, per là.
Insomma, adesso, la gente non ne può più.
Adesso la gente non ne può più. Una guerra, questa è stata 1 milione di morti, secondo alcune stime.
Certo, poi ci sono dei nuovi, ci sono stati ieri dei nuovi attacchi, ovviamente ci sono stati, diciamo, la guerra, sola Kiev è stata presa di mira da oltre 2500 tra missili e droni, e le allerta sono suonate 1370 volte, spesso nella notte, per quasi 1600 ore totali negli ultimi 3-4 giorni.
Posso... Perché adesso abbiamo parlato dell'aspetto politico, non che è quello preminente, ovviamente.
Certo.
Però secondo me c'è anche un retroscena economico, essere maligni e cattivi.
No, ma noi
che
lo
è
siamo.
Quello, che è quello praticamente dei saldi di fine stagione.
Ma non c'è dubbio.
Cioè che praticamente Biden sta facendo un favore all'industria delle armi americane, è quello che è. Praticamente stiamo svuotando i magazzini prima che arrivi Trump, insomma.
Certo, no, quello sicuramente stanno svuotando i magazzini. Io non sono così certa che però non ci sia stato nel colloquio tra Biden e Trump, ci sia stato, perché voglio dire, se no Trump avrebbe buon gioco a dire lui sta facendo qualcosa che io non ho autorizzato a fare, invece sta zitto.
Ma sta zitto? No, aspetta, scusa, sta zitto perché gli conviene in questo momento stare zitto, cioè lui adesso vuole la transizione più morbida possibile, più... cioè non vuole assolutamente litigare con nessuno, cioè in questo momento non è più il Trump dell'assalto a Capitol Hill, o meglio dell'ispiratore, chiamano, eccetera. È il Trump che si vuole riaccreditare come il grande presidente degli Stati Uniti che inaugura l'età dell'oro.
Certo.
Inaugurando l'età dell'oro non può cominciare con una bega da cortile con un vecchio rimbambito
ma
come Biden. Scusa,
sicuramente, ma sicuramente. Una cosa, tra l'altro, tutto questo sta avvenendo nel momento in cui, e continuo diciamo a leggere le prime dei giornali, in cui l'Europa cerca faticosamente un assetto politico e soprattutto cerca di trovare diciamo coesione dentro se stessa, in maniera che abbiamo visto ieri non semplice, perché è vero che è stato dato il via libera a Fitto da una parte e alla Ribera, che sarebbe la commissaria
la spagnola,
dall'altra, però c'è stato nel momento, nonostante si sia poi appunto trovato l'accordo con i socialisti che alla fine hanno deciso per il voto, un accordo che è molto fragile, perché è bastato che dalla parte socialista si mettessero diciamo sotto la lente la nomina della Ribera, dicendo sì, però sarà a tempo, perché se lei dovesse essere colpita dall'inchiesta che vede sull'alluvione a Valencia, sì, allora si dovrà dimettere, e questo avrebbe rimesso per qualche ora di nuovo tutto in gioco. Poi è rientrato e a tarda sera alla fine il via libera, che oggi ovviamente sarà votato all'interno della Commissione europea per dare il via libera all'Ursula II come Commissione europea. E però l'Europa in questo momento segna il passo, Franco, non sta facendo assolutamente nulla, se non, al di là dell'attesa di trovare appunto questa coesione interna, guarda al futuro un po' facendo tappezzeria, è questo che mi sembra a me, oppure...
No, hai perfettamente ragione, del resto quello che noi sosteniamo, tu col consueto acume, oggi viene ribadito pure da un editoriale, anzi no scusa, un fondo del Corriere della Sera che analizza proprio questa debolezza dell'Europa.
Certo.
Oh, allora, indipendentemente dalle analisi del Corriere e del questo, però è sotto gli occhi di tutti che, allora, cominciamo dal dire che mentre l'Europa rappresentava un modello, una oserei dire una centralità geopolitica per il modello del welfare, per la qualità della vita, per oserei dire sia le libertà individuali che i diritti civili, per tante cose, insomma, l'Europa rispetto per esempio agli stessi Stati Uniti appariva più morbida, meno spigolosa, meno crudele,
certo,
meno, e tutto quanto. Quindi, e tra parentesi, era un'Europa benestante, era la prima economia mondiale,
certo,
perché ovviamente messa tutti insieme, ovviamente.
Certo.
Oggi che è successo? È successo prima di tutto un come si può dire, uno spostamento del baricentro, come lo vuoi chiamare, della politica mondiale, dall'Atlantico al Pacifico. Quindi,
certo,
quindi è un processo che era in corso da decenni, però adesso è diventato diciamo è diventato evidentissimo. Poi c'è stata la guerra in Ucraina, che in realtà, diciamolo tutta, non per essere polemici, ma è stata la guerra contro l'Europa. È stata la guerra contro l'economia europea.
Ma io su questo la vedo in maniera un po' diversa. Secondo me il discorso dell'economia europea è un discorso che è venuto di conseguenza con la locomotiva tedesca che poi si è fermata, eccetera.
Ma perché si è fermata?
Sì, per un problema che aveva attinenza ai suoi
ricordiamoci,
diciamo, al suo commercio con la Russia.
Ricordiamoci il boicottaggio del gasdotto.
Certo, è stato poi
dire,
alla fine fatto saltare. Però no, Franco, io la vedo più una guerra che riguarda la NATO. L'opinione che mi sono fatta è che poi tutto questo conflitto sia stato scatenato nel momento in cui c'è stata una fuga in avanti sempre dei democratici, sempre di Biden, di non solo annettere all'Europa l'Ucraina, ma fare anche in modo che i confini sostanzialmente della NATO si spostassero in avanti.
Avevano promesso a Gorbaciov, se tu ti ricordi bene, avevano promesso che la NATO non si sarebbe espansa nei pressi dell'Unione Sovietica. Allora era Unione Sovietica ancora, con Gorbaciov.
Sì, certo. Poi è passato un po' di tempo.
È vero che non c'era nulla di scritto, se non i testimoni che erano presenti al colloquio.
I quali poi alcuni morti e stramorti, come si suol dire.
Per esempio, uno di questi era Kohl, se ti ricordi.
Sì, è Helmut Kohl,
Però era il padre della riunificazione tedesca, insomma.
Franco, va tutto bene, però siccome, come sai, i patti non sono granitici e sempre vengono superati da nuove intese, da nuovi stati dell'arte, eccetera, eccetera. E voglio dire, tu stai parlando di un'epoca, anni 80, un'epoca
90.
Sì, inizio anni 90, assolutamente remota. Il discorso dell'Europa, che probabilmente è stata vittima anche della sua stessa voglia di crescita, perché lì la possibilità che l'Ucraina diventasse l'ennesimo paese europeo sostanzialmente era una cosa che andava avanti da parecchio.
Si è allargata troppo, eccessiva, è diventata ingovernabile. Tra parentesi, non è che qui stiamo parlando della differenza tra il Michigan e la California, qui stiamo parlando della differenza, che ne so, ecco, della stessa Ucraina, della Finlandia, del coso, con il Portogallo, che due mondi.
Va bene, però allora la Russia si è sentita minacciata nel secondo me ha torto, però si è sentita minacciata.
Secondo me non ha torto, ma comunque,
minacciata dentro il proprio territorio.
Ricordiamoci i missili a Cuba.
Sì, sì, altra situazione. Laddove poi alcune regioni da sempre, tipo che ti posso dire, la Crimea, da sempre sono state.
Ma sono russe.
Appunto.
Cioè, diciamo la verità, non, ecco, storicamente, culturalmente.
Quindi sicuramente si è sentita minacciata, ma fino all'idea di, fino al punto di scatenare un conflitto così pesante, insomma, deve esserci stato qualcosa che ha effettivamente offeso Putin, e quindi che è stata considerata come una vera e propria minaccia. Secondo me il discorso NATO è quello che è più, più ficcante dal punto di vista della soluzione del problema, perché poi alla fine tu metti delle truppe che sei esattamente al confine dove le stanno mettendo adesso.
Ma non solo le truppe, metti anche delle armi che praticamente possono raggiungere Mosca,
ma
nello,
esatto,
spazio di qualche,
esatto,
secondo.
Cosa che adesso stanno facendo. Ecco poi la minaccia che Putin, e volevo arrivare a questo, la minaccia che Putin vedeva all'inizio della guerra, cioè che l'Ucraina diventasse il cavallo di Troia con cui la NATO poi spostava i confini verso quelli che sono i punti nevralgici della Russia. La Russia è un territorio assolutamente immenso, però tutto quello che conta è la prima,
per estensione è il primo paese del mondo,
capito? Appunto, quindi la campagna di Russia è stata portata sempre grandissima sfiga nella storia a tutti quelli che hanno voluto combatterla. Quindi sostanzialmente, voglio dire, la storia ti insegna che poi non sei un paese così semplice da conquistare. Quindi il vedersi così, e lì arriviamo al discorso economico, il vedersi così minacciato poteva esserci solo ed esclusivamente dal punto di vista economico, non dal punto di vista bellico o comunque espansionistico, perché
le sanzioni sono state un flop pauroso, si sono ritorte contro l'Europa cioè, anche perché le sanzioni, onestamente, da che mondo è mondo, compresa quelle che ci misero durante la guerra d'Etiopia, non hanno mai prodotto gli effetti,
certo,
di strangolamento economico che chi le promuoveva voleva.
Certo. Ma allora, Franco, una cosa che, siccome dei giornali oggi, appunto, Ucraina, orrore, mine antiuomo, dice appunto la stampa. Allora, io mi domando una cosa e te la chiedo perché non mi sono data una risposta. Questa escalation americana-ucraina, diciamo americana, all'interno del territorio ucraino avrebbe, a mio giudizio, solo la finalità di consentire a Zelensky, come abbiamo già detto, di arrivare al tavolo della trattativa con la Russia da un punto meno debole rispetto,
esatto,
all'attuale.
Esatto.
Io vedo solo questa come diciamo possibilità di questo conflitto in escalation. C'è qualcos'altro secondo te? Perché le mine antiuomo mi sembra un qualcosa
secondo
di talmente orribile che non riesco a comprendere.
Secondo me c'è anche il recondito desiderio, ma non tanto recondito, di creare dei problemi a Trump, facendogli trovare una situazione molto più spinosa e ingarbugliata di quella che lui magari sarebbe stato in grado di gestire senza queste iniziative di Biden.
Certo.
Cioè, la questione adesso, noi tralasciamo un particolare, che c'è ancora una lotta interna degli Stati Uniti. Cioè, sì, è vero, adesso si sono congratulati, hai vinto tu, per carità, sto già facendo le valigie, non c'è problema, è benissimo, benone, andiamo a colazione, come,
sì,
diceva,
certo,
come diceva Trilussa, e così via. Ma non è proprio così, non è proprio così. La sconfitta dei democratici è una sconfitta pesante, anche perché stavolta i repubblicani, chiamiamoli repubblicani perché non sono repubblicani, in realtà è il partito di Trump.
Ma assolutamente, oramai
è
qualcosa, tutto molto stemperato,
il partito di Trump oramai
personale,
cioè,
ecco.
Trump può governare effettivamente come un autocrate assoluto,
lo
cioè
è,
nel senso che lui oramai controlla tutti i gangli, tutti i meccanismi decisionali degli Stati Uniti, del potere degli Stati Uniti. Quindi democratici, se possono mettergli i bastoni tra le ruote, gliele mettono molto volentieri. Però secondo me, a parte questi tentativi veramente, se mi passi la parola, io li definirei criminali, perché qui stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di guerra sporca, di guerra
ma molto sporca, perché poi io leggo qua sul Corriere della sulla Stampa, ecco, Biden consegna gli ordigni al bando in mezzo mondo. Poi c'è Domenico Quirico, che sì, io non amo molto come
l'ho letto anch'io
come scrittore, però d'altra parte è un attento osservatore, di forse il migliore osservatore di quei territori, che dice: se l'ansia di vittoria cancella ogni divieto, sapete cosa resterà della guerra del Donbass e a Kursk tra 10-20 esatto. anni? Memorie di glorie e eroismi, manovre fulminanti e penose ritirate, niente di tutto questo, resteranno i campi minati. Mine anticarro e esatto, antiuomo. Esatto. Ecco, perché poi togliere le mine antiuomo dai terreni è una cosa che praticamente non è possibile fare. Sì, ma è un costo spaventoso.
No, anche umano. Cioè, anche c'è umano. Gente che salta in aria per bonificare i terreni con le mine. Non è. Cioè, voglio dire, non è una passeggiata.
Sì, però è inspiegabile. Cioè, io insisto nel dire che consegnare ordini, tra l'altro facendosi beffe del fatto di essere dei divieti internazionali che riguardano questo tipo
sapere,
di ordini, cioè
una roba avviso,
che mi manda i matti.
A mio avviso, sì, tra parentesi, voglio dire, dico, è una cosa esecrata nei paesi civili oramai sta storia delle mine antiuomo, quindi
certo,
voglio dire, certo. Dico, usarle, beh, proprio è, ma poi tra parentesi anche che è una brutta immagine per gli Stati Uniti,
ecco,
no?
Appunto, io non, è veramente incomprensibile questo, Franco, ma
cioè vi portiamo la democrazia, vi volemo tanto bene. Era la famosa battuta di Gabber,
certo, ma
dico quanto siamo belli e bravi, muove l'American Way of Life,
esatto.
Rimette al mondo tutti quanti, eccetera, e così via, e poi metti le mine antiuomo che, come ha detto Quirico, per decenni faranno zompare la gente in aria, comprese donne e bambini,
esatto. Ed è una cosa,
però secondo me l'analisi politica più vera, perché poi secondo me bisogna leggere sempre nei particolari, nelle sfumature, più che nei commenti dotti e nei saggi aulici. Secondo me l'analisi politica più autentica l'ha fatta il figlio di Trump,
cioè, so
a Zelensky ha detto: Trump finisce la paghetta,
Sì, lo so, però
è autentica, cioè,
ma io credo che non sia, allora, però questa è la decisione di Biden, mette Zelensky sotto tutto un altro tipo, almeno a mio giudizio, sotto tutta un'altra fascia di luce.
No.
Allora, Franco, il discorso delle mine anticarro, mine antiuomo, che qui giustamente dicono gli ordigni micidiali che hanno causato migliaia di vittime collaterali dall'Africa all'Afghanistan, la comunità internazionale ha cercato di proibirli da decenni, ma USA e Russia non hanno mai firmato, attenzione battaglione. Poi quello si fa dare di tutto, anche la sassaiola, voglio dire,
la fionda
pur di riuscire ad andare avanti di un centimetro. Ma a questo punto non è più lui l'artefice di tutto questo, sono gli americani, c'è Biden che sta facendo un'operazione.
Ha ragione Putin quando dice adesso è coinvolta la NATO.
Certo.
Purtroppo è così.
Purtroppo è così.
Quindi, cioè, lui oramai è... Vabbè, non è mai stato un personaggio autonomo e di grande caratura, insomma, a me è sempre sembrato una marchietta, se vogliamo dirla tutta, e solamente che adesso hai ragione tu, cioè i veri contendenti non è Zelensky,
no,
è
sono Putin e Biden. Tra l'altro c'è la... ora, io non l'amo molto perché so che è di parte, e quindi l'Anna Zafesova o qualcosa del genere, scrive per la Stampa che lo zar in mezzo a una tempesta perfetta confida in Trump per superare l'inverno. Allora, sì, ci sta tutto che lui in questo momento stia traccheggiando per arrivare al 20 di gennaio, però se poi uno di questi ordigni gli arriva dentro casa, lui deve necessariamente restituire pan per focaccia. Perché
questo significa farlo trovare di fronte al fatto compiuto, quello che vogliono Biden e Zelensky. Cioè vogliono esacerbare il conflitto perché vogliono coinvolgere altri attori. Cioè la NATO, cioè i paesi europei, tieni presente che se non erro...
in questa maniera in grande ambasce poi Trump, che non riuscirebbe a chiudere il conflitto come invece ha promesso...
Gli vogliono creare dei problemi, questo è chiaro. Mm-hmm. Il problema qual è? Adesso dipende dai nervi saldi di Putin, cioè la vera, come si può dire... La vera chiave interpretativa sta nel cervello di Putin.
Certo.
Cioè, che tipo di reazione? Lui ovviamente preferisce in questo momento lo stand-by.
Certo,
perché
sì, esatto.
Fino a gennaio così arriva lui Trump, mettono seduti.
Bisogna vedere però se da qui al 20 di gennaio, che è un tempo lunghissimo quando ci sono queste cose, perché oggi è il 21 di novembre e praticamente mancano due mesi, sono tanti. E quindi in due mesi può succedere veramente di tutto. E adesso, chiedendo
un'altra stortura, diciamo, del sistema americano.
Sì, ma sicuramente, però, tratto con la coscienza collettiva di un Biden quasi incapace di intendere di volere, perché sennò ovviamente...
Però pericolosissimo.
Sì, ma non lui, probabilmente anche quelle persone, come dicevamo nella precedente puntata, che in questo momento muovono questi fili dietro di lui.
Sì, non lui.
E quindi, insomma, in situazione molto complessa. In questa complessità abbiamo detto che c'è stata il voto per Fitto e quindi si va verso la costruzione del secondo governo von der Leyen per quanto riguarda la Commissione europea, però c'è anche, diciamo, un problema Italia. Allora, problema Italia è un problema maggioranza, perché giustamente dicevamo all'inizio di questa trasmissione, ieri abbiamo raccolto messe di alcune notizie che sembrano sostanzialmente però delle solenni sciocchezze rispetto appunto alla complessità del momento che stiamo vivendo a livello internazionale, il tutto mentre la Giorgia Meloni abbraccia Milei, presidente argentino, dal famoso balcone della Casa Rosata, che non credo abbia portato molto bene nel tempo e nella storia. Nessun balcone in realtà ha mai portato bene alla destra, però neanche a Di Maio, per dire la verità. Però ecco, detto questo, sentire parlare nel transatlantico della Camera ieri della fiamma all'interno del simbolo di Fratelli d'Italia, mentre si stava votando al Senato la finanziaria, c'erano 3.000 emendamenti, e mentre in altra buona sostanza c'è un problema interno alla maggioranza pesantissimo che riguarda i voti delle ultime elezioni regionali, il come è uscita la Lega e che cosa sta pensando di fare Salvini, altro retroscena che arriva proprio da quei divani rossi del transatlantico. Ebbene, a me è sembrata di vivere sulla luna ieri, perché appunto, sapendo cosa succedeva a livello internazionale, sentivo e vedevo dei siparietti in cui si diceva: ma allora lo dobbiamo togliere la fiamma? Ma perché non dobbiamo togliere la fiamma? Franco Iappelli, ieri Luca Ciriani, che nessuno si ricorderà chi è, ma è un ministro ed è il ministro per i rapporti con il Parlamento, l'ha buttata lì. Forse è il tempo di levare la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia, perché non ha più nessun significato. Apriti cielo e spalancati terra, perché stamattina ci sono ben tre giornali, a partire dal Corriere della Sera, che dedicano a questa, che possiamo io definire sciocchezza, ma per altri forse non lo è. Io purtroppo mi mancano evidentemente i fondamentali in questa partita. Si dovrà spegnere la fiamma, si chiede il Corriere della Sera. Ora Ciriani lancia l'idea, ma Fratelli d'Italia si divide. Altro che dividersi, se le sono date di santa ragione. Nella tua, tra virgolette, simpatica parte politica, quando si parla di queste cose, si tocca un nervo scoperto, forse si tocca direttamente... Una ferita, un dito nell'occhio, come posso dire?
Beh, guarda, allora, a proposito della mia parte politica,
a me se non concesso che sia la tua, insomma.
No, perché tra parentesi, ecco, ti volevo proprio citare oggi l'articolo di Stenio Solinas, come tu sai, intellettuale, sì, della nuova destra, insieme a Alain de Benoist, a Cardini, cioè non stiamo parlando certo degli ultimi arrivati, che però spezza una lancia a favore del mantenimento della fiamma, che sicuramente, detto da lui, che non è, diciamo, il trinariciuto in camicia nera, insomma, non è come si chiamava quello che faceva quello, l'amico di Arbore Boncompagni, che faceva quando c'era lui, e Catenacci. Oh, sicuramente Stenio non è, perché è veramente uno scrittore bravissimo, eccetera. E tra parentesi, perché lo cito, sono partito da lui perché oggi ha scritto un bellissimo articolo sul giornale in difesa del mantenimento della fiamma, perché ci sono fregnacce e così via, detto da lui che sicuramente ha scritto un libro intitolato Per farla finita con questa destra. Oh, quindi voglio dire, è il personaggio, sì, in tempi non sospetti, non stiamo parlando di mesi fa, stiamo parlando addirittura di anni, quindi per farla finita con questa destra, che era un po' la risposta da destra dei libri che scrivevano a quell'epoca Mughini nei confronti, sì, certo, della sinistra, compagni addio, una, sì, cosa, sì, del genere, insomma, era tutta gente che prendeva le distanze. Sì,
esatto.
Perché, scusa se faccio questo excursus, però magari è,
no,
come
no, fa
si
capire,
può dire,
che cosa,
fa capire,
da dove nasce, ecco,
fa capire da dove nasce, eccetera. Il discorso della fiamma, beh, io ti dirò una cosa, io ho un amico che mi ha confessato, dice, sai, stavo in macchina, ero orientato verso l'astensione perché mi hanno stufato tutti quanti, poi ho visto un autobus che c'aveva una pubblicità dei Fratelli d'Italia con la fiamma nel simbolo e così via, ho fatto un bel va, in omaggio alla mia giovinezza, glielo sto voto e
vabbè,
così via.
Vabbè.
No, ma è importante perché non sono pochi. Ogni volta io ti faccio notare che se fatto il discorso della, chiamiamola così, defascistizzazione, anche simbolica, che poi la fiamma sì, è un simbolo del neofascismo più che del fascismo, perché poi la fiamma era anche il simbolo degli arditi, insomma, era un simbolo di battaglia che è ritornato così, completamente falso il discorso che era la tomba di Mussolini, perché
sì, certo,
no, quella è una cosa fatta a priori, a posteriori, scusa, sì, tieni presente che c'era pure la famosa battuta per conquistare il voto cattolico, MSI, Maria Santissima Immacolata, quindi voglio dire,
questo non lo sapevo,
andavano dalle vecchiette, tu sei cattolica, sì, e allora vedi, questa è la fiamma della fede, Maria Santissima Immacolata,
mamma mia.
Questa per dirti la storia di sto simbolo, di tutto quanto, che in realtà fu elaborato da un grafico, da un cartellonista napoletano subito dopo la guerra, eccetera, ma non c'entra assolutamente niente. Sembra, è un simbolo, come ti ho detto, di una passione che arde, chiamiamola così, di un'idea, eccetera, tutto altro. Però ogni volta nasce un macello che non finisce più. Oh, tra parentesi, ti
no,
faccio,
scusa se sghignazzo, ma perché penso anche alle persone che si sono affrettate a dire la loro.
Cimentate in questo discorso come se nella vita non ci fosse niente.
No, ma appunto, ma perché io dicevo, ma io credevo, ma ti giuro, Franco, io ieri credevo mi prendessero in giro, ma io dicevo, ma che davvero state a parlare da
storia? No, aspetta. Oh, perché qui entri in un discorso che è il discorso del simbolismo. Ora, mai come in nessun ambiente il simbolo è sostanza, scusa, il simbolo indica un'appartenenza, cioè il simbolo ha un valore molto maggiore che ne altre formazioni politiche. Tant'è vero che per avere questa fiamma, Diciamo, Fratelli d'Italia si è battuta non poco all'interno della fondazione di Alleanza Nazionale, che ne era la proprietaria, e gliele hanno dato in gestione. Perché? Perché prima Fratelli d'Italia non aveva la fiamma nel simbolo,
certo.
Aveva una specie di corda di
cosa, per impiccarsi meglio,
con scritto centrodestra nazionale,
certo.
Poi centrodestra, tant'è vero, così c'era questa connotazione che insomma ricorda più il vecchio movimento sociale, ricorda eccetera, è relativamente recente, se fa per dire, diciamo, ma...
Sì, però vedi Franco, allora ieri hanno scomodato anche persone che ti ho svelato prima dell'inizio della trasmissione, di cui io non ricordavo l'esistenza, come Giuliana De Medici. Voi vi direte, ma chi è Giuliana De Medici? È la figlia di Almirante, la figliastra di Almirante, che ha risposto, ovviamente sollecitata sull'idea di Ciriani di togliere la fiamma: a me sta bene perché almeno finisce questa presa in giro, la lasci stare la fiamma, che ormai non ha più niente a che vedere con il movimento sociale italiano. Ciriani dice di essere un missino, io ci sono nata in questo partito ma non me lo ricordo, che è una cattiveria pazzesca, mentre Rampelli dice va lasciata, parliamo di storia antica, che ha vinto. L'ironia della Russa. Poi Ciriani, diciamo, è tornato indietro, ha espresso un'opinione personale, e la Russa ovviamente aveva fatto una delle sue battute al vetriolo su questo. Allora, Franco,
però, no, aspetta,
cioè, abbiamo proprio tirato fuori.
Allora, cominciamo da Ciriani, poi passiamo a Giuliana De Medici.
E anche alla Russa, prima o poi finisce tutto il mondo.
Sì, vabbè, insomma,
ma l'ha detta apposta.
Uscire, come questo si chiama, uscire dalla comune.
Esatto.
In termini teatrali significa, sai, quelli che escono con noncuranza dalla scena teatrale, fai una battuta, rimane a galleggiare lì, eppure stavolta è andata, insomma, questo è Ignazio. Il discorso di Ciriani, che mi sembra veramente un discorso, come si dice, fuori luogo, privo di senso e, tra le altre cose, inopportuno, perché mi sembra che i problemi siano ben altri.
E poi ne parleremo, infatti.
Il discorso però Ciriani sbaglia perché... Lui cita, proprio lui, dice, ma in effetti in altre volte noi l'abbiamo tolto al tempo dell'elefantino, anche se non è l'elefantino, per chi non se lo ricorda, era l'alleanza tra Fini e come si chiama il famoso, quello del referendum?
Parisi.
No, quello che fece cambiare il sistema elettorale, il figlio del Presidente della Repubblica, Mario Segni.
Mario Segni.
La memoria, non so, sì. Fecero questa alleanza e presero un bagno elettorale di rare dimensioni.
Elefantino che ricordava appunto
il Partito Repubblicano Americano. Quindi dice sì, lì è andata male, ma lui già quella volta l'avevamo tolto. Dice poi quando siamo entrati nel PDL abbiamo tolta, vista la situazione che si era creata, l'abbiamo tolta. Ora però Ciriani scorda due cose: che con l'elefantino è andata male, e col PDL mi sembra che è stata una catastrofe di rare dimensioni, che chi è andato con Forza Italia, chi con Futuro e Libertà, chi è fuoriuscito alla spicciolata come appunto Fratelli d'Italia, La Russa, Grosetto e tutto quanto eccetera. Quindi non è che è stato un gran successo l'operazione di togliere la fiamma e di ammorbidire l'identità politica, le radici politiche. Se è qui la memoria storica mi obbliga a citare una cosa che oramai pochissimi ricordano, ma la famosa a destra, ovviamente, scissione del 1976 di Democrazia Nazionale, che praticamente portò tutta una classe dirigente, ma vera, reale, ad abbandonare il movimento sociale per dar vita a Democrazia Nazionale.
Sì.
Cioè, ma gente, come abbiamo detto, come Roberti, come Lauro, come Cerullo, come cosa, cioè non gente di seconda fila.
Certo. Oh,
e Morale fecero questo partito. E praticamente presero nel 1979 alle elezioni politiche, anche qui non fu un bagno elettorale, fu una catastrofe di rare dimensioni, perché non elessero nemmeno un parlamentare, niente, presero lo 0, qualche cosa e tutto quanto. Perché? Perché la destra purtroppo ha il mal della Badoglieide, se mi consente.
Meraviglioso questo.
Cioè,
no, la Badoglieide è molto bella.
Sì, cioè che guai, c'è il coso, c'è il tradimento che aleggia nell'aria.
Non, certo.
Basta chi si allontana dalla linea,
certo.
chi si estranea dalla lotta in graffio della mignotta.
Quindi, sì, esatto.
Quindi, capito, Fini che era idolatrato, Fini è oggi una persona che non può circolare per strada, perché se incontra i vecchi del movimento sociale gli sputano dentro, no? Ma non è che sì. Gli sputano metaforicamente.
No, lo fanno, no, proprio, no, lo fanno davvero.
Proprio, capito, se cernono la saliva e provvedono alla bisogna.
Sì, sì,
oh,
sì,
il discorso qual è? Perché? Perché hai tradito.
Sì,
hai
sì,
tradito.
Sì. Beh, uno delle persone che tu citi, diciamo, che è Staiti di Cuddia, personaggio,
vabbè, cioè,
senatore Missino di...
No, ma deputato.
Deputato, perdonami. Deputato Missino di lunghissimo corso.
Sì, sì.
Lui lo chiamava, e te l'ho ricordato, ma tu non ricordavi, in una lettera, quando ci fu la svolta dei Fiuggi, una lettera in cui gli scrisse rinnegato a Fini, in tutte le... scritto in una maniera in italiano meraviglioso, in cui gliene diceva di ogni.
Era un dannunziano.
Gliene diceva di ogni. Ma appunto, allora, voglio dire...
Cioè, non mi ha mai portato fortuna a levare la fiamma, questo
no,
volevo dire, questo
certo,
era il senso del discorso.
Non a caso
discorso.
Poi alla fine la Russa ha buttato la palla in tribuna dicendo prima o poi finisce tutto. Che,
sì, però c'è un fatto, che questo è un partito che prende ormai il 30%, il 30% l'ha preso con la fiamma nel simbolo.
Ma sono d'accordo con te, ma secondo me questo 30% il prossimo giro se lo scordano. Detto
ma quello,
poi,
vabbè, se lo scordano tutti quanti,
certo,
nel senso,
no,
se l'è scordato Renzi, se l'è scordato la Lega.
Ma figurati,
gli amori politici in Italia oramai durano poco. Non ci sono
dubbi. Allora, non a caso in questo momento stiamo vedendo il travaglio, non a caso uso questo nome, del Movimento 5 Stelle, che in questi giorni deciderà la sua sorte politica, quindi sono momenti difficili per gli ex grillini, che dovranno decidere cosa faranno da grandi, se restare progressisti e quindi avere Conte all'interno come leader, oppure ritornare a essere, come vorrebbe Travaglio appunto e Grillo, ritornare a essere il partito del Vaffa delle origini, al di là del fatto che secondo me non ha più senso la seconda, mentre avrebbe un senso la prima.
Beh, da cespugli,
esatto, però da cespugli appunto di un partito democratico che sicuramente a questo punto potrebbe fagocitarli. Ma mentre appunto a sinistra c'è questo Travaglio, e uso ovviamente sempre questo nome non a caso, all'interno del centrodestra tu puoi anche fare, diciamo, buttare la bomba puzzolente della cosa, come ha fatto Ciriani, della fiamma all'interno del simbolo, ma in realtà i problemi sono enormi, perché stiamo parlando della scelta dei candidati per le prossime elezioni regionali che ci saranno nel 25, dove ci sono due regioni particolarmente urticanti per il centrodestra, che sono la Campania, dove tocca trovare un personaggio che possa contendere a De Luca, che sicuramente, ora non so se sarà il candidato del Partito Democratico, ma non Elly Schlein non è così scema da farsi sfuggire un De Luca vincente comunque al terzo mandato per la Campania, e dall'altra parte c'è il Veneto, dove appunto la Lega ha ripresentato e vorrebbe ripresentare Zaia, perché sa che è vincente, ma lì ci vuole mettere cappello Giorgia Meloni, e quindi vorrebbe metterci cappello con un proprio candidato. In tutto questo Forza Italia sta rialzando la cresta, perché forte degli ultimi voti che ha avuto nelle ultime regionali, dove invece la Lega ha fatto un tonfo clamoroso, vorrebbe dire la sua, sia in Campania, dove Tajani propone Martuscello come candidato, sia addirittura in Veneto, dove si devono però inventare quello che il Conte Mascetti chiamerebbe la supercazzola, perché sostanzialmente non so cosa potrebbero inventarsi. Tutto questo fa capire che il partito di Giorgia Meloni, al di là dell'inadeguatezza della propria classe politica, ieri è stato rinviato a giudizio Pozzolo, il grande amico di Del Mastro delle Vedove, che ormai insomma
Pozzolo appartenente a una classe politica non mi sembra
grande, però lui così si è militante, uomo di sicura fede, ecco,
siamo nel folklore più spinto,
ma sono d'accordo con te,
si è oltrepassata la soglia del ridicolo senza
però
problemi.
Del Mastro delle Vedove è sempre sottosegretario, che dice non vedo l'ora di soffocare i clandestini all'interno delle macchine della polizia, cioè questa è veramente l'inadeguatezza assoluta al potere. Detto questo, Giorgia Meloni ha un grosso problema. Lei sta in Argentina, poi appunto ha fatto il G20 in Brasile, tornerà per le votazioni ultime della finanziaria. Stiamo parlando di una leader che anche se difende i suoi, perché li difende di default, pur capendo di non poter fare pur capendo di non riuscire a poterne cambiare qualcuno, perché insomma
il problema è che parlano
ma Valditara che devono fare, devono sta zitti,
ma secondo me l'istituto medievale della mordacchia, per esempio, sarebbe male, non... tu sai che quando mettevano qualcuno, cioè il supplizio, mettevano una specie di sasso, di cose in bocca che ti impediva di parlare e di urlare, quindi la mordacchia andrebbe benissimo per tutti i ministri, i sottosegretari.
Il silenzio.
Sì, non si riesce a capire, ecco, oppure fanno i voti come i trappisti, una cosa del genere, no?
Certo.
Cioè non si capisce chi li obbliga a parlare, ecco.
No, ma al di là del chi obbliga a parlare, è che loro comunque hanno una voglia di visibilità che gli spinge a buttare il cuore, devo dire, oltre l'ostacolo, oltre la lingua, e quindi molto spesso mettono poi in difficoltà la Premier, perché gli viene chiesto conto a lei delle persone che ha messo in posti che sono anche nevralgici per la vita del paese. Il ministro dell'istruzione non può essere una persona che comunque ficca l'immigrazione all'interno di un contesto completamente diverso solo perché bisogna far capire che siamo contro l'immigrazione clandestina. Anche no, cioè quindi è anche gente che non sa fare politica, non sa parlare, e quindi è molto grave. Comunque c'è un problema all'interno della Lega grosso come una casa, e soprattutto perché Zaia non so fino a che punto si farà prendere in giro, Franco. Cioè Zaia è una persona, il Doge ormai lo chiamano, è una persona che può tranquillamente formarsi un partito politico per conto suo e vincere le elezioni.
Lo stesso pure De Luca,
Esatto, lo stesso pure De Luca. Allora abbiamo dei potentati ormai che
sono... Tanto è vero, scusa l'interruzione Elena, a me veniva, mentre tu parlavi della campagna di De Luca, dice la Schlein non si farà sfuggire De Luca e così via.
Secondo me no, penso perché
lo
se
so,
non è cretina
non, lo so,
non
lo so.
Però, ci fa un accordo.
Però quando tu mi dicevi, la destra deve trovare un candidato, non è facile, contro De Luca, un candidato, ecco, per favore popolare, cosa. E io pensavo una cosa, ma già c'è.
E chi sarebbe?
De Luca.
Ah, certo. hai ragione.
Oramai, cioè, voglio dire, questo col PD c'entra come
no,
i cavoli
a merenda.
Cioè,
certo,
voglio dire, dico, oramai è... Cioè, sotto un certi aspetti, è un autoreferente che secondo me può essere definito più di centrodestra.
Sai, il problema di De Luca è questo: sicuramente lui è un uomo che non molla, però è anche vero che senza il sostegno delle forze politiche che compongono il centrosinistra in questo momento, lui da solo, virgolette, dov'ha? Cioè, nel senso, è in grado De Luca, secondo te, di formare un partito politico che prende, fa il botto alle prossime elezioni ed è in grado di governare con tutto il resto del mondo all'opposizione?
Sì,
secondo me
sì,
no.
Sì, sì, sai secondo perché? Me no. Sai perché? Ricordati che tra parentesi ci scrissero anche dei libri, mi ricordo Pietro Zullino, che tu sicuramente non hai conosciuto, ma era... è stato un giornalista, inviato di Epoca, direttore del Settimanale, Quotidiani, L'Ordine di Como, eccetera, così via, che quando diresse in Roma di Napoli, poi quando se ne andò fece un libro, O Comandante. O Comandante, ed era un libro scritto benissimo, esilarante, eccetera. E il discorso è questo, perché ho citato Lauro. Ricordate che Lauro si fece in partito personale,
sì, certo,
divenne però... sindaco di Napoli, da solo, contro tutto e contro tutti.
Permettimi, sì, Franco, sì. Erano anche altri tempi e c'erano altre leggi.
È uguale.
Cioè, nel senso che comunque non la costruisci una maggioranza regionale da solo. Capisci?
Ma c'è il in Campania si vota il personaggio, si va per innamoramenti.
Ti dico, per questo io sostengo che la Schlein sarebbe sciocca se non riuscisse a convertire diciamo De Luca a una posizione che è potabile anche per gli alleati. Secondo me, oppure trova qualcuno che piaccia a lui, e il problema è che c'è solo lui.
Ma figurati, qualcuno che piaccia a lui, lui gli piace qualcuno, che lui quando si guarda allo specchio dice: vedi quanto mi piaccio.
Sì, sì, no, vabbè, ormai siamo a questi livelli.
No,
Franco, siamo fuori con l'accuso dal punto di vista dei tempi, ma quando cominciamo a parlare, purtroppo io e te
non andiamo
avanti come treni, e non ci rendiamo conto che il tempo passa e che quindi anche la nostra trasmissione è arrivata oggi alla fine. Ti dico l'ultima notizia, perché questa ci piace a tutte e due: da 6 mesi a 3 anni di carcere per chi uccide un animale senza motivo. Ecco la nuova legge Brambilla, e la Brambilla che dice è storico, è passata ieri alla Camera, un testo che ha visto l'unanimità da parte dei votanti contro non solo gli abbandoni ma anche la violenza gratuita nei confronti degli animali. Salgono le sanzioni per tutte le fattispecie di reato. Per una volta devo dire sono contenta.
Ma io avrei anche aggiunto un po' di tortura.
Ma anche non... io, ma anche io, perché insomma, però gliela faccio io, perché sennò non mi diverto.
il sadismo
della cattiva. Bene, cari ascoltatori di Oltrelago, io vi ringrazio di averci seguito anche oggi. Ovviamente la nostra trasmissione tornerà martedì come di consuetudine. Intanto un buon weekend e un saluto di buona giornata da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.